Radio.103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.
Ancora un saluto e ben ritrovati dalla redazione, l'appuntamento con l'informazione locale di Radio Club 103, Andrea Chicca, Barbara Paolazzi in studio, e per questo appuntamento i contributi sono di Giuditta Bolzonello e Moreno Gioli. Apriamo ancora con la situazione epidemiologica, anche perché purtroppo c'è un nuovo caso in terapia intensiva. Il punto nella conferenza stampa dell'ULS 1 con il direttore generale, il servizio per noi di Moreno Gioli.
Belluno riapre la terapia intensiva Covid. Ad un paio di mesi dalla dimissione dell'ultimo paziente, era a fine maggio, c'è un nuovo ricovero nel reparto ad alta intensità di cura. Una brutta notizia comunicata questa mattina direttamente dal direttore generale dell'ULS 1, Maria Grazia Carraro.
Questa mattina abbiamo dovuto trasferire in terapia intensiva una persona cinquantenne non vaccinata. Questo è un ulteriore segnale, un ulteriore monito che bisogna vaccinarsi, bisogna pensare che questo virus è ancora tra di noi, gira poco però gira, ed è molto meglio proteggersi, proteggere se stessi e proteggere le persone che ci sono vicine.
In totale sono 6 pazienti positivi al Covid ricoverati a San Martino, tra di loro un giovane non vaccinato, 2 persone della fascia d'età 50-69 anni. Si tratta del paziente ora in terapia intensiva e di una persona vaccinata ma ricoverata per un quadro clinico complesso dovuto ad altre patologie. Ci sono poi 2 ultraottantenni, uno dei quali ha ricevuto dosi di vaccino. Ma di questi 6 pazienti, puntualizza Carraro, uno si è negativizzato nelle ultime ore e presto lascerà l'ospedale. C'è una quota di non vaccinati, 8, anche tra i 24 nuovi casi positivi emersi nelle ultime 24 ore. Il totale di bellunesi positivi al virus sale a 250, mentre sono 600 quelli in isolamento. Non ci sono molte altre armi a disposizione per combattere il virus, spiega l'ADG, e tornare alla vita che facevamo prima. Ci sono molti posti a disposizione in questi giorni per le vaccinazioni, approfittatene.
La cronaca: nella notte tra lunedì e martedì i vigili del fuoco sono intervenuti a San Pietro di Cadore in località Cercenà per l'incendio di una vecchia baita adibita in parte a ricovero, attrezzi e in parte a fienile. Nessuna persona fortunatamente è rimasta coinvolta. I pompieri arrivati da Santo Stefano, Pieve di Cadore e dal distaccamento volontari di Costalta con 10 persone e 5 automezzi antincendio hanno spento le fiamme ormai generalizzate nella struttura, andata completamente bruciata. Le cause sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento, iniziate verso le 22:30, sono terminate verso le 4 del mattino con rientro in sede delle squadre. Giornate campali anche per il soccorso alpino. Segnaliamo 2 interventi. Il primo alle 10:50 circa ad Auronzo. La centrale è stata contattata dal figlio di un escursionista altoatesina che si era infortunata sulla cima Vallon dei Castrade sul Monte Piana, al bivio per il sentiero storico. Risaliti alla posizione per il recupero della donna è intervenuto l'elicottero dell'Aiuto Alpin Dolomites di Bolzano, che l'ha poi trasportata all'ospedale di San Candido. Poco prima delle 13 invece la centrale del SUEM ha inviato alcuni soccorritori per 2 escursionisti spaventati poiché temevano di precipitare dalla posizione in cui si trovavano lungo il sentiero 418 degli sparti del Col Becchei. Siamo nella zona di Cortina. Questo è un sentiero chiuso da anni perché in quota la traccia è stata cancellata e resa inagibile dal maltempo. In aiuto della coppia è stato inviato appunto l'elicottero del SUEM, che dopo aver individuato i 2 escursionisti bloccati in un ripido canalino li ha recuperati sbarcando con un verricello di 15 metri il tecnico di elisoccorso che li ha poi trasportati a valle. 80.000 euro, cifra destinata dalla Regione del Veneto al comune di Calalzo per un intervento preciso che ci spiega in questo servizio Giuditta Bolzonello.
Contributi per sistemare i percorsi escursionistici a beneficio di residenti ed ospiti. Sono in arrivo 80.000 euro dalla Regione Veneto per il comune di Calalzo. La somma consentirà di realizzare un guado sul rio Molinà e completare i lavori sulla passeggiata tra Calalzo Centro e Rizios dopo i danni causati dal maltempo. Nel 2018 la tempesta Vai aveva portato via la passerella posizionata sulla Curta, la strada turistica che unisce il centro del paese alla frazione di Rizios. prezioso, un percorso tanto amato quanto frequentato. Con questo finanziamento sarà possibile ripristinare il passaggio pedonale in sicurezza sul Molinà. È una passeggiata molto usata dai visitatori durante la stagione turistica. L'opera, che ora sarà possibile realizzare, assume quindi un importante valore turistico ed economico, oltre che di attenzione e manutenzione del territorio.
Ci spostiamo a Feltre per la sistemazione di via San Giuseppe a Tomo. È stato approvato il progetto. Tra le criticità maggiori che erano scaturite dall'eccezionale evento meteorologico che si era verificato all'inizio del mese di dicembre scorso, anche nel territorio di Feltre c'era il franamento appunto della scarpata di valle, con il conseguente cedimento della banchina stradale di questa zona. Qui le abbondantissime precipitazioni avevano causato la destabilizzazione del piano viabile e quindi con conseguente cedimento della sede stradale. Sentiamo qualche dettaglio in più sull'intervento da parte dell'assessore ai lavori pubblici del comune di Feltre, Adis Zatta.
È giunta di lunedì, abbiamo approvato un importante progetto per la messa in sicurezza del territorio. È un progetto che riguarda la sistemazione del dissesto idrogeologico in via San Giuseppe, la strada principale che conduce da Feltre alla frazione di Tomo. L'intervento si rende necessario a seguito degli smottamenti che si sono realizzati nel maltempo del dicembre del 2020. Come uffici si è proceduto alla realizzazione del progetto e oggi si manda in approvazione, appunto l'approvazione in linea tecnica, per procedere poi al reperimento del finanziamento e mandare in esecuzione i lavori. Complessivamente il progetto è circa 100.000 euro, 95.000 per la precisione, e appunto prevede la sistemazione di questo dissesto con una scogliera a valle fatta in massi ciclopici e poi un cordolo in cemento armato a sostegno della banchina stradale del Ciglio. Appunto l'intenzione dell'amministrazione è procedere quanto prima, previo appunto reperimento del finanziamento, per mettere in sicurezza anche questa importante arteria comunale.
La magnifica comunità di Cadore, il comune di Calalzo e il gruppo archeologico cadorino rendono omaggio a Giovanni Battista Frescura nel centenario della nascita con la mostra Giovanni Battista Frescura e il sito di Lagole, che sarà inaugurata venerdì nel municipio di Calalzo. In esposizione la documentazione di scavo di Frescura negli anni 40, diari, appunti, lettere provenienti dall'archivio della magnifica comunità. A contestualizzare i reperti ci saranno gli acquarelli di Fausto Tormen, illustratore bellunese che affianca il disegno agli interessi nel campo naturalistico, storico e archeologico, e ancora alcuni pannelli murali riporteranno l'elenco degli scavi di Frescura per offrire la panoramica della sua straordinaria attività. Giovanni Battista Frescura è stato meritatamente definito lo Schliemann cadorino per la sua formazione autodidatta e per le sue grandi scoperte archeologiche, ma soprattutto per la sua intuizione che lo portò a scoprire cos'era l'Agole. La mostra sarà aperta fino a tutto ottobre.
E adesso lo sport hockey su ghiaccio. Ve ne stiamo parlando in questi giorni perché finalmente si torna all'Olimpico con le partite del trofeo Ladino.
Torna l'hockey su ghiaccio con la terza edizione del torneo Ladino, un triangolare fra Cortina, Fassa e Gardena. Soprattutto torna il pubblico allo stadio Olimpico. Alle 21 di mercoledì 11 agosto si potrà assistere al confronto fra Afro Cortina e Gardena. L'ultima partita con il pubblico si giocò il 2 marzo 2020, poi quell'edizione del campionato internazionale Alps Hockey League fu fermata per la pandemia Covid-19. Lo scorso campionato si giocò a porte chiuse, senza spettatori. Il primo torneo Ladino nacque nel febbraio 2018, vinse il Gardena. Per la seconda edizione, ancora quell'anno, si preferì l'estate per coinvolgere il pubblico che frequenta le Dolomiti e per avviare la preparazione pre-campionato delle squadre. Lunedì sera c'è stato il primo incontro. In Val Gardena hanno vinto 5-1 i Falcons di Fassa. L'Afro Cortina giocherà di nuovo in casa mercoledì 18 agosto contro il Fassa. Due le trasferte, venerdì 13 a Canazzei, venerdì 20 a Selva in Val Gardena. Sul ghiaccio ci saranno i giocatori di casa, l'ossatura della squadra, con diversi ragazzi della Juniores, osservati dall'allenatore pusterese Ivo Machacka, confermato sulla panca ampezzana. Non ci saranno ancora gli stranieri, nuovi acquisti attesi per settembre all'avvio del campionato AHL. Per ora sono stati annunciati l'attaccante svedese Mikael Johansson e il difensore finlandese Olli Kaskinen. Per accedere allo stadio ci saranno biglietti numerati con posti assegnati per garantire il distanziamento. L'affluenza massima è di 500 persone. Per acquistare il biglietto si dovrà esibire il lasciapassare verde con la scansione del codice QR. Le casse dell'Olimpico aprono alle 19.45, si potrà entrare dalle 20.15.
Seconda e ultima parte del nostro giornale 103, come sempre con le notizie più importanti che giungono dalla regione del Veneto, seguiranno le brevi e infine le previsioni del tempo aggiornate per la nostra area dolomitica. Apriamo parlando subito di vaccini. In Veneto il 40% dei ragazzi ha avuto almeno una dose, mentre il 18,6% di questa stessa fascia d'età già ha completato il richiamo. Ma torniamo quindi a parlare di una notizia che abbiamo dato in anteprima nelle scorse ore: momenti di paura a Venezia, dove un giovane straniero si è tuffato in Canal Grande dal Ponte degli Scalzi, nei pressi della stazione, sfiorando motoscafi e vaporetti che transitavano in gran numero. È stato soccorso e portato a riva dagli agenti della polizia locale e della Polfer e infine trasferito in questura. Non è ancora chiaro cosa lo abbia spinto a compiere questo pericoloso gesto. E nonostante le difficoltà per l'organizzazione degli eventi musicali, prosegue l'organizzazione dei Seat Music Awards. Il 9 e 10 settembre all'Arena di Verona gli artisti quindi tornano a essere premiati per i loro successi discografici. Le stelle della musica italiana verranno premiate per gli album con cui hanno raggiunto traguardi oro, platino e multiplatino e per i singoli multiplatino. Nel cast anche Ligabue, Baglioni e Zucchero. Una buona notizia per gli amanti dell'arte: Ferragosto all'insegna dell'arte a Milano, Vicenza e Napoli, dove le Gallerie d'Italia e i Musei d'Intesa San Paolo resteranno aperti con ingresso gratuito. Ma è ancora la musica a essere protagonista nel Veneto. Si intitola semplicemente Ennio, il documentario dedicato al maestro Morricone che il premio Oscar Giuseppe Tornatore presenterà fuori concorso alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia. È un ritratto a tutto tondo di Morricone, musicista conosciuto e amato in tutto il mondo, tra i più influenti e prolifici del Novecento, due volte premio Oscar, autore di oltre 500 colonne sonore indimenticabili. Ma apriamo quindi la nostra rubrica in primo piano con il sommario delle notizie più importanti in breve dalla regione. E lo facciamo con una speciale classifica: le città che leggono di più. Genova sale al quinto posto, Milano sempre in vetta. Firenze scende al sesto e Napoli continua a scalare la classifica raggiungendo la settima posizione. La seguono Padova e Verona, quest'ultima perdendo una posizione rispetto al 2020. Facciamo come sempre anche il punto veloce sulla situazione nel Veneto per i nuovi contagi. I casi di persone attualmente positivi al Covid-19 registrati in regione sono 13.645, con 188 ricoverati attualmente positivi, di cui 18 in terapia intensiva. Quella di Verona è la provincia al momento più colpita dai contagi, seguita da Padova, Venezia, Vicenza, Treviso, Rovigo e Belluno. Nel frattempo Antonella Viola, direttrice dell'Istituto di Ricerca Pediatrica di Padova e immunologa, si è detta a favore del Green Pass, anche se assolutamente contraria alla sua estensione a nuove categorie di lavoratori e ai bimbi. Ed infine una buona notizia per l'ambiente: goletta verde a Jesolo per celebrare la nascita di 80 piccole tartarughe. Quest'anno la spiaggia di Jesolo è stata teatro di un evento unico, la nidificazione di una caretta caretta. Infine il tempo: arriva Lucifero da venerdì, 35-38 gradi sulla pianura veneta.
Meteo e viabilità.
Siamo quindi al termine del nostro giornale. Come sempre le ultime notizie sono dedicate al tempo previsto per i prossimi giorni per la nostra area dolomitica. Per mercoledì, giornata in prevalenza abbastanza soleggiata e calda, con maggiori annuvolamenti dalle ore centrali rispetto a martedì, associati alla possibilità di qualche rovescio o temporale. La tendenza per giovedì e venerdì: giovedì 12, tempo soleggiato con cielo sereno al più poco nuvoloso, specie al mattino, con modesta e innocua nuvolosità dalle ore centrali. Venerdì 13, giornata all'insegna della variabilità, soleggiata al mattino, più nuvoloso con nuvolosità irregolare dalle ore centrali, associata a possibili rovesci o temporali sparsi. Per comprendere meglio le temperature che ci attendono nei prossimi giorni, diamo uno sguardo allo zero termico, che è posizionato per mercoledì a 4.100 metri. Saliremo a 4.400 nelle giornate di giovedì e venerdì. È veramente tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro giornale. Ci risentiamo le prossime, come sempre sulle frequenze di Radio Club 103, ascoltabili anche tramite internet all'indirizzo club103.com, tramite la nostra nuova app Radio Club 103 Dolomiti e mediante il player posizionato sulla pagina Facebook di Radio Club 103.
Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.